Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
La persona che è stata imprigionata, tu non sai dove si trovi. La persona che è stata uccisa, tu sai che è morta. Ma nel caso di mio figlio, lui è tra le prigioni e la tomba. Noi non abbiamo idea di dove sia. Questa è la cosa peggiore. Questa è un'ingiustizia. Né io né mia sorella proviamo ormai più niente. Siamo come paralizzati. Ogni mattina me ne dimentico. Penso tra me stesso, accidenti, non ho chiamato mia madre. Ed è in quel momento che mi ricordo che è scomparsa. Questi sono i momenti peggiori. Sono passati 2 anni e mezzo, ma non posso ancora accettarlo. È come se ogni giorno sparisse di nuovo. All'inizio della rivoluzione, il governo ha avuto una politica ben precisa. Chi osava protestare non si è mai più visto.
Abbiamo ascoltato dalla voce di Alessio 3 testimonianze di 3 familiari di persone vittime di sparizione forzata durante il recente conflitto siriano. Bentornati ad una nuova puntata di Radio Amnesty. Io sono Valentina. La scorsa volta, insomma,
Bentornata, infatti, a te.
Ciao, grazie. Infatti, ecco, grazie. Io e Grazia ci siamo di nuovo. E viva la coppia che scoppia.
Sì.
Oggi parleremo appunto di questo argomento un po' difficile, che è quello delle sparizioni forzate. Grazia, esatto. Ci dirà che cosa sono.
Sì, le sparizioni forzate è un fenomeno purtroppo abbastanza diffuso e succede quando delle persone vengono arrestate, detenute o rapite coattivamente o comunque private in qualsiasi modo della loro libertà da parte di agenti dello Stato oppure di persone, di gruppi anche privati che agiscono in nome dello Stato stesso.
No, dicevo, i responsabili negano, i responsabili di queste sparizioni negano appunto che la persona in quel momento è trattenuta. O...
Sì, negano la loro responsabilità. Inoltre nessuno è in grado di fornire delle informazioni sulla sorte di queste persone ai familiari. Quindi è una delle più grandi violazioni dei diritti umani, innanzitutto perché priva una persona della protezione della legge, perché questa persona scompare e non può essere tutelata, in più perché si ripercuote anche su familiari e conoscenti della vittima che vivono ogni giorno nella sofferenza non solo di non vedere più il proprio caro o la propria cara, ma di non avere nessun tipo di informazione al riguardo.
Esatto, per cui non sanno i familiari, i parenti, gli amici, non sanno se è una persona, il proprio vicino, insomma, è vivo, è morto, non si sa assolutamente nulla, per cui vivono con questa angoscia quotidiana.
Il diritto internazionale cerca comunque di vietare in tutti i modi questo fenomeno. Ad esempio, nel 23 dicembre 2010 è entrata in vigore una convenzione apposita, la Convenzione internazionale contro le sparizioni forzate. Ci sono anche varie risoluzioni ONU, anche il diritto umanitario, insomma, a sostegno di questo diritto umano. Il problema è che non se ne fa conto, anche ad esempio in paesi come la Siria, che hanno ratificato queste convenzioni. Purtroppo il fenomeno è largamente diffuso ed è difficile per, esatto, noi parlarne, perché proviamo a metterci un po' nei panni di qualcuno che ha perso un caro, non sa, insomma.
Esatto, come abbiamo ascoltato dalle testimonianze di Alessio, insomma, molto, molto toccanti. Il 30 agosto è la giornata internazionale delle vittime di sparizione forzata. E ovviamente durante il corso della puntata, con l'intervista a Riccardo Nuri, approfondiremo questa tematica.
Nel frattempo volevo ringraziare il nostro DJ perché ha accontentato una delle mie richieste. Vi lasciamo con i Daft Punk, questa è Instant Crush.
I didn't
Ebbene, amici di Amnesty, è arrivato il momento del nostro ospite. Ben ritrovato Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International.
Grazie, ben ritrovati a voi.
Riccardo, oggi parliamo delle sparizioni forzate, un fenomeno che in Messico ha assunto una rilevanza internazionale quando nel settembre del 2014 43 studenti dell'Istituto Magistrale di Ayotzinapa nello stato di Guerrero sono stati prelevati dalle forze di polizia. Qual è stata la sorte di questi 43 studenti e quali sono le dimensioni del fenomeno delle sparizioni forzate in Messico?
È un fenomeno che riguarda migliaia e migliaia di persone, probabilmente decine di migliaia nell'ultimo decennio. È un fenomeno largamente impunito, con una percentuale di impunità del 99%. E la domanda su che hanno fatto gli scomparsi dello scorso settembre, del settembre 2014, è una domanda che continuiamo a chiedere al governo federale e anche alla stessa ambasciata messicana in Italia. Ci danno risposte di volta in volta rassicuranti sulle indagini in corso, in altri casi ci dicono che le indagini si sono chiuse e che i corpi sono stati ritrovati carbonizzati, in altri casi insabbiano. La realtà è che è un fenomeno tipico della sparizione che il corpo non si trova e quindi il corpo non si vuol far trovare. Quello che è emerso in questo anno e due mesi di indagini è una voglia di non cercare la verità, una commistione e collusione tra bande criminali a livello dei singoli stati e autorità politiche e giudiziarie, e quindi la domanda rimane purtroppo inevasa, ma continuiamo a chiedere insieme ai familiari degli scomparsi e a chiedere al governo di sapere la verità.
Bene, il fenomeno delle sparizioni forzate ha purtroppo toccato in tempi recenti anche l'Europa. A distanza di 20 anni dal conflitto che ha attraversato l'ex Jugoslavia, cosa è stato fatto per le oltre 8.000 persone scomparse?
È stato fatto meno di quello che si doveva fare, perché mancano all'appello alcune migliaia di scomparsi e in buona parte sono ancora gli scomparsi legati al genocidio di Srebrenica e ad altri fatti avvenuti durante le guerre dei Balcani nel primo quinquennio degli anni 90, ma poi ci sono anche gli scomparsi più recenti, quelli della fine degli anni 90 e soprattutto kosovari, ma anche serbi che si trovavano in Kosovo e anche Rom. È una ricerca che va a rilento perché i fondi mancano, perché spesso non c'è neanche la volontà politica di fare luce e come in altri casi l'agonia delle famiglie continua, perché una memoria in cui non solo non hai giustizia, ma non hai neanche un corpo da seppellire e una tomba su cui piangere, è una memoria che non è altro che tortura.
Bene, infine parliamo della maratona Right for Rights, che viene organizzata ogni anno in tutto il mondo ed è una raccolta firme per alcuni casi individuati da Amnesty. Uno dei casi del 2015 è quello di Reina Labbasi. Puoi dirci qual è la sua storia e quali sono, secondo le ricerche di Amnesty International, i dati delle sparizioni forzate nel suo paese, che è appunto la Siria?
I dati sono allarmanti. Si calcola che dall'inizio del conflitto, cioè dal 2011, in Siria ci sia stato il doppio degli scomparsi che ci sono stati in Argentina durante le dittature militari, 60.000 di cui 57.000 civili. E intorno a questo fenomeno si è sviluppato un turpe mercato di mediatori, negoziatori che prendono soldi in cambio di informazioni sugli scomparsi che non risultano mai reali. E uno dei casi che Amnesty International sta seguendo è un caso multiplo, perché Rania Labbasi, una donna, una dentista, è stata arrestata nel 2013, ma non solo lei, il marito è stato arrestato il giorno prima e con loro i 6 figli, quindi una famiglia di 8 persone scomparsa nel nulla. Con ogni probabilità si trovano in qualche centro segreto di detenzione. Posso immaginare la disperazione che hanno i due genitori, che già sono sicuramente in centri di detenzione diversi, nel sapere che i 6 figli sono a loro volta detenuti in qualche struttura dello Stato, e immagino l'angoscia dei figli nel non avere i genitori, insomma una famiglia distrutta. Noi continuiamo a chiedere al governo siriano di porre fine al fenomeno delle sparizioni, rilasciarli. In diversi casi gli scomparsi sono tornati liberi grazie agli appelli di Amnesty International, quindi mi auguro che durante Right for Rights 2015 si raccolgano decine, centinaia di migliaia di firme per questo caso siriano.
Esatto, Riccardo, speriamo che l'aiuto, il contributo di Amnesty possa servire a permettere a molte persone a tornare a casa o perlomeno a sapere che fine hanno fatto e dove sono. Ti ringrazio come sempre, sei stato molto gentile, alla prossima.
Grazie a te, a presto, ciao.
Siamo stati torturati ogni giorno. La scelta riguardo chi torturare era assolutamente casuale. Prendevano alcuni di noi e li picchiavano di fronte a tutti. Io ero con altre 30 persone in una cella. Le persone morivano e venivano sostituite da altri prigionieri. Ogni volta che l'opposizione provocava un danno al governo, noi venivamo puniti. Ci picchiavano con strumenti che ci potessero provocare più dolore possibile. Da tubi metallici a bastoni, e ci colpivano sui punti più sensibili del corpo, come la spina dorsale e la testa. 3 volte ho dovuto subire questo trattamento, ed ogni volta non sono stato in grado di camminare o di fare qualsiasi altra cosa per alcuni mesi. Non ho potuto lasciare la cella nemmeno una sola volta per 3 anni interi. Non ho visto il sole per 3 anni. Molte persone sono diventate isteriche e poi pazze. Non è affatto facile non vedere mai la luce del sole per anni interi.
Bene, quella che ha appena letto Alessio è una testimonianza di Salam Othman, avvocato e difensore dei diritti umani di Aleppo, arrestato dai servizi segreti nel settembre 2011 e rilasciato nel maggio del 2014.
Bene, siamo giunti anche questa volta al momento della nostra fantastica rubrica Buone notizie e consigli. Ma prima di lasciare la parola ai nostri giovincelli, quindi al Marca e ad Alessandro, anche se è un po' meno giovincello,
volevamo darvi noi, dopo la notizia, alcuni consigli.
Allora,
partiamo dalla buona notizia.
Dalla buona notizia. Buona notizia è che il Marca
è ancora su piazza.
Esatto, si è iscritto ad un corso di teatro per cercare una ragazza.
Quindi, se volete, l'avete sempre pensato e non avete mai saputo come avvicinarlo, questo è il momento giusto. Diventate attrici e.
E abbiamo però dei consigli.
Abbiamo anche dei consigli
per
da
voi,
darvi. Innanzitutto, un consiglio che vi do e che io non seguo è quello di non farlo arrabbiare. è molto permaloso, quindi fatele accondiscendenti e lui si innamorerà subito di voi.
Secondo consiglio, se magari anche durante il primo appuntamento siete lì a sistemarvi, a truccarvi, fate attenzione al fard, perché lui potrebbe avere le guancette più rosee delle vostre.
Esatto, poi è molto importante anche entrare nelle grazie della suocera, quindi imparate a fare bene la torta al testo, mi raccomando.
Esatto, e infine dovete sapere che al di là del suo aspetto brutto, diciamo, in realtà dentro è un romanticone, un tenerissimo, quindi e a lui piace tanto fare delle passeggiate, quindi ecco...
Ascoltare musica romantica.
Mamma mia, quindi è un romantico davvero.
Mi raccomando, ascoltateci bene. Potete riascoltare la puntata se volete prendere appunti per questi consigli. Dateci dentro, ragazze. Ora vi lasciamo ad Alessandro e al Marca.
In Indonesia, il 19 novembre, Philip Karma, attivista per l'indipendenza di Papua, è stato rimesso in libertà dopo aver scontato 2/3 della condanna, 15 anni, inflittagli il 26 maggio 2005 per aver sventolato, un anno prima, la bandiera papuana durante una manifestazione pubblica.
In Russia, il 20 novembre, Yevgeny Vitisko, esponente dell'ONG Osservatorio Ambientalista del Nord Caucaso, è stato rimesso in libertà dopo aver scontato metà della pena.
In Sudan, il 10 novembre, la Corte d'Appello ha annullato la condanna emessa in primo grado nei confronti di Fardus Altum, una studentessa di religione cristiana accusata di abbigliamento indecente.
In Italia, il 17 novembre 2015, la Corte dei Conti della Liguria ha condannato a un risarcimento complessivo di 110.000 euro 16 funzionari e agenti di polizia coinvolti a vario titolo nel pestaggio del giornalista inglese Mark Cowell durante il G8 del 2001.
Sempre in Italia, il 5 novembre la Corte Costituzionale ha stabilito che la legislazione non impone l'intervento chirurgico, quale presupposto per la rettificazione anagrafica. E ora alcuni consigli. Il libro Anai del mare di Anna Milazzo, di casa editrice Infinito Edizioni. Il libro parla, diciamo, degli anni che hanno preceduto il golpe del 27 giugno 1973, la violenza che attraversava l'Uruguay. Ahi, come tanti altri giovani universitari, si interessa di politica, si schiera dalla parte di chi difende la libertà e i diritti fondamentali, scende nelle piazze per denunciare i metodi repressivi del regime. Questa generazione pagherà il prezzo più alto per le sue idee. L'esperienza della prigione e della tortura spezza in due la vita e i ricordi di Anai. In esilio a Firenze tenta di ricostruire una vita normale, ma riuscirà a liberarsi dalle ombre di un passato oscuro e rimosso soltanto tornando a Montevideo.
Un altro libro che vi consigliamo è Una voce argentina contro l'impunità di Claude Mary, 24 marzo Onlus è la casa editrice. Laura Bonaparte ha visto scomparire tra il 75 e il 77 in Argentina quasi tutta la sua famiglia. Due figlie, un figlio con i rispettivi coniugi, così come il padre e 2 figli. Sono stati tutti portati via dalla più sanguinaria delle dittature. Laura e suo figlio maggiore hanno avuto la vita risparmiata solamente a prezzo di un esilio in Messico, durato più di 10 anni. Al ritorno della democrazia in Argentina, Laura rientra in suo paese, reclamando memoria, verità e giustizia per i 30.000 desaparecidos. Laura è una figura di punta delle Madres de Plaza de Mayo, linea fundadora. E a Laura Bonaparte si deve il centro di sterminio ESMA, che è diventato oggi un centro di formazione e di documentazione riconosciuto dall'UNESCO.
Poi un altro libro che è Ni Vivos Ni Muertos di Federico Mastro Giovanni, la casa editrice Derive Approdi, che attraverso interviste con membri di associazioni di familiari di desaparecidos, avvocati, giornalisti e analisti, l'autore analizza questo fenomeno che dal 2006 a oggi è divenuto una delle pagine più scure della storia messicana. La struttura narrativa è una rete di storie articolate che formano un panorama complesso, spaventoso, parte dello scenario di estrema violenza che vive il paese. E ora ascoltiamo la terza canzone, Faust Harp, dei Radiohead.
Wakey, wakey, rise and shine, it's on again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns, fingers in the blackbird pie. I'm tingling, tingling, tingling. It's what you feel, not what you
what you ought to, reasonable and sensible. Therefore, I make up against some stuff, stuff, stuff. We thought you had it, you were not, not, not. For no real reason, squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. It's what you feel now, what you ought to, what you ought to. Then I feel that's in the room is tumbling, tumbling, tumbling. And duplicate, duplicate, plastic bags and duplicate and triplicate. There from the neck up, I guess I'm stuck, stuck, stuck. We thought you had it, but no, no, no. Exactly where do you get up? Is enough, is enough. I love you, but enough is enough, enough. And I stop, there's no real reason.
Buonasera, siamo collegati ora con il Teatro degli Illuminati di Città di Castello, dove il regista Alessio Bravi ci dirà alcune novità. Pronto Bravi, ci sente?
Salve a tutti, sono qui a Città di Castello e stiamo preparando uno spettacolo molto carino con dei personaggi, degli attori veramente bravi e giovani e nuovi. Qui con me c'è Andrea Marcantonini. Andrea, dici qualcosa, dacci un anticipo della tua performance. Ma lo so, vabbè, comunque ci provo. Come bella giovinezza che pur fugge tuttavia, chi vuol essere lieto sia, di domani non v'è certezza. Ciao a tutti.
Bene, quindi siamo giunti anche oggi ai saluti finali.
Esatto, purtroppo. Però scusate care ragazze, ci siamo dimenticati di dirvi quale teatro.
Dove, esatto, esatto. Che frequenta il Marca.
Iscrivetevi allo Human Beings.
Esatto.
E perché è andato là?
È andato lì perché ha seguito il suo amichetto del cuore. Che perché insomma lui, il Alessio, ha trovato l'amore lì al teatro, no?
E quindi lui spera insomma di seguire le sue orme, certo. Amore che purtroppo gli manca tanto.
Gli manca tanto, tanto che quando facciamo le puntate radio limona col microfono il povero
purtroppo,
Alessio. Quindi Antonella, mi dispiace.
Antonella torna, salvalo.
Ti tradisce con un microfono.
Bene, signor Presidente, io non manco niente. Mi madre meno e mi madre pure.
Sì, va bene, però le ho chiesto chi è il suo avvocato.
E chi ce l'ha l'avvocato? Io mica c'ho i soldi per comprarmi l'avvocato.
E allora nominiamo il difensore d'ufficio.
Bene,
io direi di stendere un velo pietoso su questa incursione.
E infatti sì, perché Alessio
sì, vabbè,
si è voluto vendicare.
Esatto,
ecco.
E vi volevo dare un appuntamento. L'appuntamento
è per, scusate, ma qui succedono allora, cose strane.
Il 16 dicembre non prendete impegni perché c'è una cosa molto interessante. Organizziamo la proiezione di un film documentario che si chiama O Argenté, autoritratto siriano. Ed è il prodotto di un regista siriano che però vive in Francia e che a distanza ha fatto un montaggio di video amatoriali trovati su YouTube, finché è stato contattato da una donna curda che ha deciso di aiutarlo dal posto, e quindi è venuta fuori questa collaborazione, un documentario che riprende proprio il quotidiano del conflitto siriano che da qualche anno purtroppo si sta scatenando su quei territori, ed è molto bello perché il regista cerca di fare un confronto fra gli alti e i bassi, quindi potremo vedere la nascita di un bambino, o un uomo sotto tortura, quindi vi consiglio di venire. Per tutti i dettagli vi rimando alla nostra pagina Facebook Amnesty Perugia e vi aspetto lì. E adesso vi lasciamo con la segreteria telefonica del Marca, così potete lasciarvi tutti i messaggi che volete.
Bene.
Io ho intenzioni serie, sai. Sono mica un farfallone che vola di fiore in fiore. Io quei tre che ho ammassato, li ho ammassati perché ce l'avevo promesso. E quando Bartolo il Monsese promette una cosa, l'è quella.
A Bartolo, ma chi dice niente? Io non vedo l'ora da sci.
Ma quello uscire pistola ti dice bell'ergastolo come me. Quindi è meglio che ti dai una bella sistemata, perché io sono il più bel partito che tu trovi qua dentro, eh.
Ma che partito?
Uè, fammi calpirla, ma lo sai che se ti metti con me qui dentro diventi la regina?
Oh, ma quale regina? Qui ce ne stanno tanti, meglio da me.
Oh, tutta robaccia. Ti ho visto, sai, sotto la doccia, così bel paffutello.
Bene, dopo questa vi salutiamo e mi raccomando, chiamate il Marca o andate
il
a trovare
il numero, l'abbiamo detto qualche puntata fa.
Esatto. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou 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 font tous les dindons, et la jolie cloche ding ding dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante loving bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuages.